Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Lo Spirito Santo, frutto della risurrezione e della glorificazione di Gesù, è lo Spirito della risurrezione che ha iniziato la nuova alleanza nei nostri cuori.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, versetti 7-12. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore.
Il racconto di Matteo, come vediamo, presenta la figura del Battista, poi la sua predicazione, poi la preparazione di Gesù, del Messia, col battesimo, e soltanto il battesimo e il deserto. E poi al capitolo 4, versetto 12, una volta arrestato il Battista, inizia il ministero di Gesù, così nel racconto di Matteo, dal Vangelo di Giovanni, risulta che avrebbero operato anche per un periodo in modo parallelo, risulta dal Vangelo di Giovanni. Ecco, vediamo il brano di oggi che presenta la predicazione del Battista.
È dalla domanda che il Battista attraverso i suoi discepoli farà poi a Gesù: sei tu colui che viene o dobbiamo attendere un altro? Sembra che anche il Battista si aspettasse il giudizio imminente, da quello che dice al versetto 12, quindi anche la sfumatura di questo: io vi battezzo con acqua, lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, sembra essere una purificazione, un po' anche nel senso del profeta Malachia, una purificazione anche con un giudizio senza appello, mentre appunto noi sappiamo che questo giudizio nel piano di Dio è, invece c'è ancora una dilazione, sarà la fine dei tempi, e questi segni del battesimo, sia quello di penitenza in acqua di Giovanni, sia quello di Spirito Santo e fuoco di Cristo, fanno parte della nostra vita. Cioè, adesso, dopodomani è Pentecoste, stranamente non è citato qui a margine il testo di Pentecoste, però gli elementi dello Spirito Santo e del fuoco sono lì. Io sono andata a vedere anche Luca, usa la stessa espressione, vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E mi sembra difficile che non ci sia un'allusione alla Pentecoste. E, anche perché, per esempio, Giovanni, la prima Giovanni, dice: lui è venuto con acqua e con sangue, non con acqua soltanto, ma anche con il sangue, cioè sono altri elementi quelli citati, mentre qui Spirito Santo e fuoco insieme, o il fuoco dello Spirito Santo forse. Spirito Santo e fuoco forse si potrebbe anche leggere come endiadi, non lo so, perché non ho visto. In ogni caso, anche questo Spirito è Santo e fuoco, non è ancora il fuoco inestinguibile, diciamo.
Io volevo chiedere una cosa, cioè il Battista si aspettava un giudizio imminente, cioè pensava che il Messia appena arrivato avrebbe fatto giustizia subito di tutto il peccato del mondo. Aspettava questo come imminente, in qualche modo quasi lo affrettava, oppure non è così? Mi domando se è così o no. Se c'è un'imminenza di questo giudizio che Giovanni Battista favorisce, insomma. È così o no? Chiedo perché non ho capito bene. Mi pare che lui aspetti la venuta del Messia come giudice immediato, che immediatamente dovesse fare giustizia di tutto il mondo. E questo lo alimenta, questo pensiero, insomma, perché parla di ira imminente. Non poter cercare salvezza, nemmeno Abramo ci potrà salvare in quel momento del giudizio, eccetera, insomma, dice tutte queste cose che fanno pensare a un giudizio che aspetta, un giudizio imminente sul mondo, sul peccato. La scura è già posta alla radice degli alberi, vuol dire che il giudizio è imminente. Quindi si aspettava che il Messia compisse già subito questo giudizio. Quanto più tardi manderà a chiedere sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Forse perché non vedeva questa giustizia compiuta immediatamente. Gesù risponderà che è venuto a salvare e non a giudicare. Ma mi pare che il Battista sia molto più propenso verso questa giustizia imminente.
Aggiungo un altro pensiero in questa linea, perché appunto chi vi ha insegnato a sfuggire dall'ira imminente, in questo modo l'Evangelista presenta il battesimo di Giovanni il Battista come il modo per sfuggire all'ira, attraverso il rito che egli compie, ma anche la conversione di cui il battesimo è un segno della conversione che ognuno è chiamato a fare, e molto presto e senza attendere, senza rinviare, perché l'ira è imminente. Quindi è il modo per sfuggire all'ira che è imminente, che è il giudizio che sta per venire, e il Battista offre una possibilità, una soluzione, non so come dire, come non mi viene il termine, per sfuggire a questo giudizio. E l'altra cosa che ho pensato, che nei primi due capitoli dell'infanzia di Gesù non troviamo il giudizio, troviamo l'idea della salvezza. Del Messia che viene a salvare è Giovanni Battista, e con Giovanni Battista che viene introdotta a questo punto l'idea del giudizio imminente. E la terza, poi l'ultima osservazione è che questa, a differenza di Luca, il Battista queste cose in Matteo sono i farisei e i sadducei che vanno dal Battista non per curiosità, perché dice che vanno per farsi battezzare, e quindi anche loro si mettevano in fila. E la risposta di, quindi non è tutto Israele, è per queste due categorie, queste due categorie di persone molto diverse, che il Battista pronuncia queste parole anche molto violente, ma soprattutto il richiamo alla conversione. Non è il battesimo va bene, ma dovete fare frutti degni della conversione, e il battesimo è il frutto, è il segno della conversione. Poi colpiva che il Battista viene da quegli ambienti, e perché lui è figlio di un sacerdote del Tempio, non è andato a Qumran forse, però è figlio quindi non è contro una predicazione contro, probabilmente contro il Tempio, ma insomma forse è un discorso escatologico che è molto diverso, insomma. Comunque anche lui è di stirpe sacerdotale.
Sentendo i vari interventi, intanto a me rimane un po' così, un po' un punto interrogativo questo termine conversione, perché non usa il termine più ovvio, no? Cioè apostrefo, strefo, cioè proprio appunto la conversione. Continua a parlare di cambiare mente, no? Che non è così comune nell'Antico Testamento, è molto, perché qui è la 70 che comunque, insomma, il greco l'avrebbe, ecco, questo termine, è già questo per me un punto interrogativo. L'altra cosa, appunto, sentendo parlare, io ho l'impressione che qua ci siano due punti, cioè i primi versetti mi sembra che appunto ci sia questo grande scuotere in qualche modo farisei e sadducei, perché appunto non gli venga in mente di dire abbiamo Abramo per padre, quindi insomma, però questi poi si presentavano al battesimo, quindi non so, ecco. Ma poi mi sembra che ci sia il passaggio successivo, quando lui ribadisce battezzo con acqua per la conversione, e poi appunto presenta colui che viene come il forte che sa giudicare. Mi sembra questo, cioè è lui che sa vagliare le opere di conversione o il modo. Quindi mi sembra che ci sia questo passaggio, cioè il rimettere tutto a lui, al suo fuoco, ecco, perché è lì che ci si gioca tutto. Cioè mi sembra che ci sia un passaggio, ecco, non so come dire, tra quello, non so quello che lui sta facendo, ma anche quello che lui vede negli altri, e poi il mettere tutto nelle mani di questo forte, che solo vaglierà le opere e forse anche il modo, ecco, di accostarsi ora al battesimo, forse.
L'accoglienza di Giovanni per i farisei e i sadducei, naturalmente si presentano come l'élite delle classi sacerdotali, e naturalmente pensavano di appartenere alle classi dei giusti. Il Battista, che sa vedere naturalmente e conosce bene queste persone, la prima cosa che dice: chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'imminente giudizio imminente? Cioè pensare di essere, diciamo, dalla parte dei giusti, della giustizia, quando invece naturalmente le cose sono ben altre. Il suggerimento che dà è fare frutti degni di penitenza e di conversione. Nel brano di Luca, diciamo che parallelo a questo brano di Matteo, c'è un contatto molto più diretto fra il Battista e il popolo, un popolo che è in attesa e che naturalmente ha una speranza umana che poi così si concretizza nella domanda: che cosa dobbiamo fare? Ed è una domanda che, secondo alcuni studiosi, appartiene al rituale battesimale della Chiesa primitiva. Comunque il Battista sa sempre dare una risposta adatta, a secondo le circostanze e anche a secondo le varie categorie di persone che si presentano da lui.
Sì, penso che quello che diceva Cecilia risulti da questo testo, se stiamo a Matteo, unito al capitolo 11 di Matteo. Ecco, quando il Battista esprime la sua questione, se stiamo al brano di oggi, la questione del Battista è inevitabile. Il Battista qui si attende il giudizio, il concetto di regno di Dio, regno dei cieli, che è imminente, che si è fatto vicino, implica l'eliminazione del male, almeno questo, ecco, del peccato e del male, il giudizio, anche con... Quindi mi sembra prevalente qui il fuoco, ecco. Abbiamo due elementi, Spirito Santo e fuoco. Il rapporto fra questi due elementi può essere spiegato in diversi modi, però mi pare che qui, per tutto il contesto, il giudizio sia in primo piano. Per quel che riguarda, è interessante il versetto 7, diversi esegeti si interrogano, qui mette insieme farisei e sadducei, o saranno alcuni farisei, alcuni sadducei, in questo caso li mette insieme, può essere plausibile, indica anche questo l'importanza del ministero del Battista. Nel Vangelo di Matteo, farisei e sadducei, sì, a volte sono insieme, poche volte. Se andiamo ai testi rabbinici, che sono eredi dei farisei, diciamo, i sadducei sono molto maltrattati, ecco, molto criticati, non sono, qui si trovano insieme, però insomma è molto interessante, prendono sul serio l'invito del Battista. Mentre poi ascoltavo, mi è venuto in mente appunto che qui il battesimo e la conversione devono servire per sfuggire all'ira, e così è anche per noi. Secondo la prima lettera ai Tessalonicesi, avete presente la prima lettera ai Tessalonicesi, primo capitolo, versetto 10, molto bello, Paolo parla, scrive a questi gentili che si sono convertiti dagli idoli, dice, dall'idolo per servire al Dio vivente e vero, dice, poi aggiunge, e per attendere il suo figlio dai cieli, che egli, cioè Dio, risuscitò dai morti, Gesù, che ci salva, che ci riscatta dall'ira ventura, dall'ira imminente, ectis orgistis ercomenis. E ci salva, Gesù ci salva con la sua opera, è ancora un'opera iniziale, cioè con la sua morte e risurrezione, sembra qui con il dono del perdono, ci salva dall'ira che viene, cioè dal giudizio di Dio. Mi sembra interessante questo, mi è venuto in mente questa espressione, che è simile. Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente, qui è l'opera di Gesù, che noi attendiamo e che ci salva dall'ira imminente, dal giudizio di Dio col perdono dei peccati.